in una infanzia poco felice, tutta percorsa da obblighi adulti e sofferenze ben verdi, si può essere divoratori di libri non perché si è geniali, perché si è precoci, ma semplicemente perché si è soli, per solitudine, per incapacità di adeguarsi alla propria età e alla propria epoca. La mia fame di carta stampata da bambina era esattamente così. In una casa di città piena di libri, solo incidentalmente pensata per le persone, con poche piante di fiori ed avanzali, piena di libri, dove persino l'esistenza di un cane, di un gatto, di un canarino erano inimmaginabili. L'attenzione degli adulti era tutta concentrata sul fatto di tenermi al riparo da esplicite considerazioni sulla sessualità. Per il resto le mie letture potevano spaziare. E non c'è da sorprendersi che i libri di mio padre io li conoscessi tutti a memoria. Dumas, Verne. Fra questi in particolare c'erano quattro libri che io chiamavo i libri dell'amore. Bibi, di Karin Michaelis. Bibi era una ragazzina danese che partiva in cerca di avventure con le sue amiche. Ma il carrozzone di zingari col quale Bibi e le sue amiche partivano in cerca di avventure da sole, per me rappresentava più che una fuga nell'immaginazione e nella fantasia, rappresentava un vero e proprio progetto di vita. Io avrei voluto essere come Bibi. Bibi era audace, del tutto in contrasto con gli anni del fascismo in cui il libro era stato pubblicato e con gli anni 50 che erano molto bacchettoni ed erano gli anni in cui io vivevo la mia infanzia. Bibi e Valborga, la sua amica dai capelli rossi, insieme facevano tutto, i compiti, vabbè, viaggiavano, ma si ammalavano persino insieme. Costringevano i genitori persino a organizzare delle improvvisate corsie d'ospedale, questo pur di tenerle insieme. Io ero conquistata da questa idea della comunità, perché la solitudine la conoscevo molto bene. Mi ero ammalata tante volte e da sola avevo letto i libri. Sobillata da questa idea di simili, di pari, della comunità, provai a convincere le mie compagne delle elementari, che erano tutte bambine dalle letture molto tranquille. Allora, la prima si chiamava Lucia, e Lucia era l'unica che conoscessi che aveva i capelli rossi. Poi c'era Stefania, la diafana Stefania, di cui ammiravo molto la lunga treccia. Poi Carlotta, che aveva un cognome straniero, e infine Rita, che mi sembrava la più audace per via della sua estrazione sociale. Ma tutte loro immancabilmente bollarono il libro come infantile. Per forza, non c'era la storia d'amore. Beh, allora io mi attenni alle regole basilari della democrazia, così come le avevo capite a quell'età. E cioè, pensai che siccome erano la maggioranza, beh, avessero ragione loro. Ma la lettura non funziona così. E Madame Bovary, o la certosa di Parma verso cui mi indirizzai, a 9 anni danno poche emozioni. Fu soltanto per una specie di consuetudine, solo in parte consapevole, che Bibi, più avanti nella mia vita, restò sempre sullo sfondo. Da adolescente degli scontri furiosi mi opposero ai miei genitori. E sulla ragazzina danese io tornavo continuamente. Di rileggere il libro però non ebbi mai il coraggio, perché attribuivo questa cosa ad una specie di infantilismo da cui prima o poi mi sarei sicuramente liberata. Poi diventai una donna anticonformista ed arrabbiata e me ne andai via di casa. Una delle mie sorelle all'epoca si sposò e il resto della famiglia cambiò abitazione. Ci furono delle minute agguerritissime ridistribuzioni di libri. il grosso del patrimonio restò saldamente nelle mani di mio padre, perché nessuno avrebbe mai osato metterne in discussione l'autorità se non con un furto. I 4 volumi di Bibi se li contesero le mie sorelle più grandi. Che le avessi io, non se ne parlò neppure. Durante il trasloco questi libri vennero persi. E da allora, e da donna adulta, io ho cercato a lungo questi libri sulle bancarelle dell'usato, senza mai trovarli. Poi ho pensato che le donne adulte che possiedono quei libri e che sono state bambine, se li tengano ben stretti. Ed è stata questa idea, questo pensiero di una scintilla di eversione e di anarchia custodita nella memoria di ex bambine che mi ha consolato di questa grande perdita.
Perché il problema, lo diceva già mio padre, è passare il tempo, passarlo senza farsi male, senza ferirsi con i pezzi di vetro del suo movimento devastante.
Osvaldo andava tutti i pomeriggi a fare i compiti a casa di Francesca. A dirla tutta ci andava perché voleva avere maggiori informazioni su Susanna. Studiava in sala e lui era seduto da quella parte della scrivania che guardava verso la libreria. Era una libreria molto alta, piena di libri. La sua collana preferita era quella con la copertina rigida, bianca, la striscia rossa, e la scritta nera. Pensate che a volte, facendo finta di ripassare storia, si dondolava sulla sedia e si leggeva i titoli e gli autori dei libri. Succedeva poi che Francesca venisse chiamata di là dalla mamma, o meglio ancora, ricevesse una telefonata. Allora si assentava per decine e decine di minuti. A quel punto Osvaldo si avvicinava alla libreria e incominciava a prendere i libri, a sfogliarli e a leggerli. Francesca era molto fortunata, ne aveva letti tanti di libri. Si capiva perché i componenti di quella famiglia mettevano il loro nome nella prima pagina di copertina. Mica come a casa sua, dove la lettura iniziava e finiva con la Gazzetta dello Sport. Non che ci fosse qualcosa di male, per carità, era anche la sua lettura preferita. Però, poi c'era un'altra cosa a casa di Francesca che lo affascinava. Era un quadro. E in questo quadro c'era un dito che indicava la luna. E sotto c'era scritto: quando il dito indica la luna, l'imbecille guarda il dito. Pensò, questo deve essere un trucco di questa famiglia, per capire chi le cose le sa o non le sa. Perché lui guardava sempre il dito. Intanto passava il tempo e lui andava a studiare lì, ma non più con il pensiero di Susanna, no. Sperava sempre in quelle telefonate lunghe e lì incominciava a leggere. Incominciò a balenargli l'idea di acquistare anche lui dei libri. Ma voleva aspettare. E più aspettava e più il desiderio di leggere cresceva. E aspettava. Pensate che tutti i giorni, quando andava a scuola in motorino, passava davanti alla libreria della città. E davanti alla vetrina rallentava e si metteva a leggere tutti i nuovi libri esposti in vetrina. Doveva decidere quale acquistare per prima. Ma intanto ancora aspettava, perché lo sapeva. La passione della lettura l'aveva preso e una volta acquistati non si sarebbe fermato più. Altro che Gazzetta dello Sport. Incominciò ad acquistare dei libri e a leggerli e poi ad acquistarne altri e a leggerli. Tant'è che a casa sua gli scaffali erano pieni. Dovettero comprare una nuova libreria. E adesso, quando andava a casa di Francesca a fare i compiti, incominciava a parlare dei libri che leggeva. E lei rispondeva, tranquillamente e a volte gli proponeva dei libri che lei aveva letto e lui li prendeva e li teneva per un po', mica dirgli che già se li era letti durante le pause. E così chiacchieravano e il tempo della chiacchiera aumentava e il tempo dello studio diminuiva. E nacque tra loro una grande amicizia e forse qualcosa di più.
In tutte le cose cerca di portare il tempo dalla tua.
Un giovane, il giorno delle sue nozze, doveva andare a sposarsi, per cui uscì di casa. Non aveva fretta, era in anticipo. Allora passò davanti a una biblioteca e decise di entrare a leggere un giornale. Poi lesse un libro, fece quattro chiacchiere con un amico, poi si decise ad andare in chiesa dove la sua sposa lo stava aspettando. Quando arrivò all'altare, vide una vecchia piena di rughe.
Dove troverò mai il tempo di non leggere tante cose?
Richard Thal è uno scrittore fallito e fallimentare secondo le leggi del mercato, al contrario del suo amico Gwen Berry, l'avrete senz'altro sentito nominare, uno scrittore che ha avuto un grande successo invece. Sono amici d'infanzia, ma poi le loro strade si sono separate. Richard viaggia in turistica, non posto, non finestrino, non corridoio, non fumatori. Gwen, lo scrittore famoso, viaggia nella sua zattera color amaranto, in calze prestigio e pantofole celebrità. Gwen, lo scrittore famoso, chiama un bel giorno Richard e gli dice: «Sai, la mia vita è molto presa, sono molto occupato, mi hanno proposto un'intervista a una emittente molto famosa, la BBD, ma non ce la faccio. Non è che potresti andare tu e parlare del tuo ultimo libro, come si intitola?» «Senza titolo si intitola il mio libro», gli fa Richard, gliel'avrà detto un migliaio di volte. «Beh, insomma, senza titolo, ecco, vai e ne parli, c'è un mio amico, il conduttore Dab, che ti presenterà». «Dab, come la prende?» fa Richard. «Dab è senz'altro favorevole, gli ho detto che quando uscirà il mio Amelior in economica farò un passaggio da lui e intanto si becca te in cambio». Come scrittore fallito e fallimentare, Richard non può permettersi di rifiutare un'occasione del genere. Prende un taxi, manda il suo senza titolo all'emittente, il giorno prestabilito, puntuale, si presenta alla trasmissione. Una ragazza lo accoglie, gli porge un pessimo caffè e gli dice: c'è stato un problema, un imprevisto, la locale squadra di baseball ha annunciato poco fa il cambio dello sponsor. E allora, pensa Richard, e allora, come se gli avesse letto nel pensiero, fa la ragazza: allora Dab si dovrà occupare, perché questo è un problema molto importante. Dab, infatti, nella sua cabina ovattata, parla al microfono di baseball, però scorge Richard, abbassa la levetta, lo fa entrare, lo fa accomodare nella cabina, alza la levetta. «Abbiamo appena sentito in diretta da Reading», magari si chiamasse Reading, «in diretta da Reading abbiamo sentito le ultime novità sul cambio dello sponsor. Abbiamo parlato con Tony Elliott, vicepresidente della Chaos Coca. Parlerò anche con Richard Thal, carismatico scrittore inglese. Avrei dovuto intervistare Gwen Berry, un famoso scrittore inglese, ma anche noi oggi abbiamo cambiato sponsor e abbiamo cambiato programma. Richard, ti piacciono i musical?» «No, per niente», fa Richard, per fortuna lontano dal microfono. Dab salta. Alza la levetta, gli dice: «Non devi rispondermi, è un'inserzione pubblicitaria». Levetta. Visto che ti piacciono i musical, abbiamo il piacere di annunciarti che per tutta la settimana all'Ashbury c'è un piacevole matinée con buffet con défilé. Per soli $25 potrai partecipare. Levetta. Per 2 ore, Dab, il conduttore, intervista sponsor presenti, passati e futuri, giocatori, allenatori, tifosi. Finalmente, a 12:45, Dab disseppellisce da sotto un cumulo di carte la coppia di senza titolo, completamente intonsa. Levetta. Il nostro tempo a disposizione è scaduto. Avremmo dovuto intervistare Gwen Berry, famoso scrittore inglese, sulla sua nuova ricetta per la nostra disastrata umanità. Abbiamo invece qui Richard Thal. Richard Thal, che cosa cerca di dire il tuo romanzo? Richard ci pensò su un momento. Evidentemente la gente si è convinta che se sei un comunicatore, se sei uno scrittore, devi per prima cosa inventarti uno slogan e poi stamparlo su un tazzone di caffè, su un adesivo da mettere sul paraurti, poi magari farci su anche un romanzo. Dab sembrava che la pensasse così. Dab picchiettò sull'orologio. Richard, il mio romanzo non cerca di dire qualcosa, lo dice. Ma che cosa dice, fa l'intervistatore? Dice se stesso, mediante 180.000 parole, dice se stesso. Non saprei in che altro modo spiegarlo. Richard Thal, la ringraziamo moltissimo. Il nostro tempo purtroppo è scaduto. Richard Thal. Richard Thal esce dalla cabina, si offre di regalare una copia del suo libro firmata al conduttore che premurosamente e immediatamente rifiuta, cerca di dare questa copia del libro allora alla ragazza che l'ho accolto all'inizio, ma la ragazza gli risponde, no, preferirei di no, come vede qui non abbiamo molto tempo e soprattutto non abbiamo tempo per leggere.
Leggere però porta via un mucchio di tempo, non trovi? Ci vuole un mucchio di tempo, ad esempio, per andare da pagina 21 a pagina 30, nel senso che prima ti tocca pagina 23, poi pagina 25, e pagina 27, e poi pagina 29, per non dir niente dei numeri pari. Poi pagina 30, e poi ecco, pagina 31 e pagina 33, non si finisce più.
Secondo il dizionario, puntuale è quello che arriva a un appuntamento al momento giusto, cioè all'orario fissato, al luogo concordato. E fin qui è tutto abbastanza chiaro. Cosa dire però di quel tale, il nostro, che dovendo andare ad un appuntamento, e che appuntamento, alle 7, si presenta nei dintorni del luogo fissato circa un'ora prima, intorno alle 6 è già lì che gironzola. E ovviamente non sa cosa fare. Cosa c'è di meglio che ingannare l'attesa facendo un'attività molto specifica? Il luogo concordato per l'appuntamento, indovinate un po', è un'edicola. Dicevamo, qual è la cosa migliore da fare quando si inganna l'attesa? È leggere. Però la lettura dell'attesa è una lettura un po' speciale. Ed ecco che il nostro puntuale, perché sarà puntuale, il problema è che è puntuale troppo presto. Comincia nervosamente a leggere tutto quello che gli capita, l'edicola è ricca, soprattutto il venerdì e soprattutto in primavera, cioè è una fioritura come gli alberi in quel momento. E quindi si dedica alla lettura attentissima, pare, di tutti i titoli delle riviste che sono esposte. Non si fa sfuggire assolutamente nulla, alla fine passa anche ai libri, quelli rosa, quelli che vendono le... oppure alla fine addirittura prende in esame le locandine, quelle che avvisano di quello che è successo, un fatto che magari non interessa a nessuno, con dei titoli anche comici a volte. Ha letto praticamente tutto, alla fine sono già le 6:15, anzi no, sono le 6:30. E il nostro comincia ad entrare in una fase ansiosa. Di tutto quello che ha letto non ricorderà ovviamente nulla, ma decide di fare un acquisto a questo punto, perché anche l'edicolante comincia a guardarlo male. e comincia a scegliere una rivista, una di quelle che non comprerebbe mai. Però in quel momento, tanto quel che trattiene di quella lettura è assolutamente insignificante, però si può dare delle arie. Quindi comincia a sfogliare questa rivista e la legge tutta, perché per mezz'ora ha il tempo di leggerla tutta. Sono le 7, gli manca il sommario, ma a quel punto è inutile, sono le 7, l'appuntamento è per le 7, lui è al posto giusto, al momento giusto, quindi è puntuale. Si guarda intorno, ma manca l'altro, o meglio, l'altra. E l'altra dov'è? Un passo indietro. Sono le 6. L'altra, lei, ha l'appuntamento. Lo sa, è comodamente seduta a casa sua. Ci pensa a questo appuntamento perché ci tiene. È un appuntamento che si immagina, comincia a pensarci, non sa ancora cosa mettersi. Intanto sta seduta nella sua poltrona, comodamente sdraiata, e ha in mano il suo libro preferito. E continua a leggere, sta leggendo e continua a leggere, però intanto nella testa c'è l'appuntamento. Non manca, manca abbastanza tempo, quindi sarà puntuale, non abita molto lontano dal luogo dell'appuntamento. Quindi ha tempo e comincia a immaginarsi l'incontro. Cosa si metterà? Le scarpe? Di che colore la sciarpa? Che impressione farà quando si presenterà all'appuntamento? E quell'impressione come resterà nella mente di lui? Se la ricorderà? Sarà il ricordo che avranno in comune? Chissà. E intanto legge. Legge. È una parola difficile in questo caso. Legge con un pochino di ansia, con quella specie di pressione sullo stomaco che però non ti fa pensare. E infatti legge. Gli occhi corrono sulle righe, sfoglia con le mani le pagine, ma non trattiene assolutamente nulla. Le pagine scorrono, ma non sa assolutamente di cosa si è occupata il personaggio del libro, che cosa sta facendo. Continua a pensare all'appuntamento, ma intanto non si veste, non fa nulla per andare all'appuntamento, continua a leggere. Sono ormai le 6:30, anzi le 6:45, e poi sono le 7:05 e lei continua a leggere. A un certo punto non sappiamo più bene se si ricordi dell'appuntamento oppure se abbia esaurito l'interesse per l'appuntamento, perché i suoi occhi continuano a fissare le pagine del libro. Ormai sono le 7:30. Torniamo al luogo dell'appuntamento. Il nostro comincia a pensare di avere sbagliato posto. Forse non era l'edicola, forse si è sbagliato, ha anticipato troppo i tempi. Comincia ad avere qualche dubbio. Si guarda intorno. L'unico luogo che potrebbe essere l'appuntamento è un bar, ma forse era un bar. E quindi si dirige al bar. Sono ormai le 8:20. Però ancora non è disperato. Pensa, forse è là che mi aspetta, un'ora e mezza d'attesa, ma forse lei ha resistito. Un po' trafelato e con un filo d'ansia nella pancia, apre, ma ovviamente noi lo sappiamo, lui ancora no, lei non c'è. Si guarda intorno, in fondo doveva aspettarselo. Però, in fondo, là, al bar, c'è un tavolino e c'è una lei con in mano un libro.
La fine di ogni libro è la fine del mondo. È così, ogni volta, e poi torna come la vita.
Il giorno del suo 11° compleanno fu per Daniel il giorno più bello e più terribile della sua vita. Si svegliò alle 5:00 a.m. di soprassalto, urlando come un pazzo: «Non ricordo più il viso di mia madre! Non ricordo più il viso di mia madre!» e correndo verso la camera da letto del padre, abbracciandolo forte. Daniel aveva perso la madre quando aveva solo 4 anni, per il colera. E da quel momento lo spirito della madre era sempre presente nella casa con lui e il padre, ma lei non c'era più. Quel giorno lui si era reso conto di questa terribile realtà. Il padre lo abbracciò forte e, rassicurandolo, gli disse: «Non preoccuparti, Daniel, ci penserò io a ricordarla per tutti e due, Ma adesso vestiti, usciamo, ti porto in un posto speciale. Daniel rimane sorpreso, ma si obbedisce al padre, si prepara ed escono. Cominciano a vagare per le strade di Barcellona alle 5 del mattino. Daniel non ha la minima idea di dove il padre lo stia portando. A un certo punto si fermano davanti a un portone di legno. Dietro questo portone c'è il cadavere abbandonato di un palazzo. Il padre bussa. Un personaggio inquietante apre la porta e senza rispondere li guarda in una maniera strana, sospettosa. Il padre capisce immediatamente e dice: «Non preoccuparti, è giunto il momento che lui sappia, che lui conosca». A questo punto Isaac li fa entrare. Daniele e il padre si avventurano in un piccolo corridoio scuro, finché non arrivano in un'enorme biblioteca, una biblioteca dalla geometria impossibile. Daniele rimane sconvolto e senza parole. Il padre a questo punto gli dice: «Guarda, Daniele, questo è il cimitero dei libri dimenticati. In questo posto si trovano tutti quei libri che non hanno più memoria, che la gente ha abbandonato, che la gente non ricorda più. Tu lo sai, i libri hanno una doppia anima, anzi ne hanno molte di più. Hanno l'anima di chi li ha scritti e l'anima di tutte quelle persone che li hanno letti e che con essi hanno vissuto, hanno sognato. Ora aspetta a noi il compito di farli rivivere». Daniele è sconvolto, si guarda intorno e non capisce. «E c'è ancora un'altra cosa bella, Daniel. La tradizione vuole che chi viene per la prima volta in un posto del genere, chi viene per la prima volta in questo posto, abbia il compito di adottare un libro. Ecco, questo è il tuo compito adesso. Vai, gira per gli scaffali e scegli il libro che tu riporterai alla vita, il libro che sarà il tuo compagno per tutto il resto della tua vita». Daniele è come in trance, comincia a girare per gli scaffali, comincia a camminare perché vuole capire, vuole sentire quella sensazione speciale che capisce di dover sentire. Gira, gira e non si ferma prima di mezz'ora, ma a un certo punto il miracolo si compie. Sfiorando gli scaffali, a un certo punto tocca un libro dalla copertina dura che sporge da uno scaffale. Guarda le incisioni in oro che ci sono sul dorso, lo prende, lo apre e legge: «Julian Carax, L'ombra del vento». E lì capisce che quello è il libro che lo accompagnerà per tutta la sua vita. Lui e il libro si sono scelti, non è stato lui a sceglierlo. Anzi, molto probabilmente quel libro lo aspettava da anni, lo aspettava da prima che lui nascesse, aspettava di essere riportato alla vita dal cimitero dei libri abbandonati.
Perché essere un lettore è un po' come essere un presidente, salvo che la lettura comporta abitualmente poche cene di Stato. Hai un'agenda che vorresti rispettare, ma poi vieni distratto dai casi della vita, come i libri che arrivano per posta, la terza guerra mondiale, e devi provvisoriamente deviare dalla strada che hai scelto.
Sulle panchine ci si siede per leggere. Del resto è un'immagine piuttosto consueta quella di un lettore o di una lettrice seduti su una panchina a leggere un giornale, un giornalino, una rivista. Anche io non ho mai smesso di farlo, e questo sin dall'infanzia. Ricordo da bambino, leggevo su una panchina sotto casa. Mi ricordo, mi piaceva molto, era una panchina privata, però era una panchina come quelle che siamo abituati a vedere ai parchi, quelle un po' arrotondate, con i listelli di legno verde, ecco, non esattamente come questa, comunque una bella panchina. E mi ricordo che leggevo, mi piaceva leggere soprattutto i fumetti di Tex Willer. Ricordo, avevo appena imparato a leggere, E un pomeriggio ne divorai una pila intera, proprio mi piacevano da impazzire. Addirittura più dei film western. E mi chiedevo, ma perché non fanno dei film così belli? Ricordo già da allora una sensazione forte, una sensazione di appagamento, di bastare a me stesso, una sensazione come di vivere, ecco, una sorta di vita di riserva, piena d'avventure, una vita secondaria. Già, fu proprio lo scrittore, mi sembra proprio, sì, Peter Bixell, a dire che infatti leggere è come vivere una vita secondaria. Questa sensazione di appagamento, di bastare a me stesso, mi ritorna ogni qualvolta io evado grazie a un bel libro. Mi piace parlare così, parlare di evasione. Ed in effetti, pensandoci bene, leggere è veramente un atto anarchico. Già, perché si è spinti a leggere solo dal piacere. È un atto senza capo né coda. È un fine a se stesso, un po' come l'opera d'arte per Immanuel Kant. D'altra parte, però, leggere provoca anche uno strano rapporto col tempo, una sorta di sensazione di straniamento. E non per niente, lo sappiamo tutti, i lettori spesso sono visti come un po' fuori dal tempo, ecco, e non solo, un po' svitati, un po' pazzoidi. Ma d'altra parte, pensandoci bene, anche stare su una panchina è un po' un atto anarchico, già, perché di solito uno si siede su una panchina semplicemente perché ha voglia, non esiste uno scopo preciso. E quindi possiamo dire che in un certo senso leggere e stare su una panchina sono attività quasi simili, proprio perché sono due modi di stare alle soglie del mondo, due modi di avere uno straniamento col tempo, con la realtà. E per questo, devo dirvelo proprio, mi sembra piuttosto strano che ancora non siano state bandite, censurate. Però rischiano, ve lo dico. Infatti, non so se l'avete notato, ma le panchine stanno scomparendo, stanno diminuendo sicuramente. Perché si sa che nella nostra società ogni forma di mutamento, di rapporto col tempo è mal vista, la si teme. Quindi attenzione, facciamo attenzione che non censurino pure queste, insomma. Comunque, ricordo di aver letto ultimamente un bellissimo romanzo, un giallo anzi. Mi sto appassionando infatti ai gialli svedesi per la loro elegante lentezza. Avevo finito quelli di Henning Mankell, appunto uno svedese. Stavo leggendo un giallo di Stieg Larsson, bellissimo davvero, coinvolgente. Continuavo a leggere, però mi sentivo un po' in colpa, perché dovevo lavorare, scrivere, cioè, questa è la mia attività. Solo che ero troppo dentro la storia, i personaggi, ecco, erano diventati tutti un po' come amici, la mia famiglia. E a un certo punto ho pensato, ma no, forse non devo sentirmi così in colpa, perché forse leggere questa storia, il suo senso ce l'ha. In effetti, ero io a tenere in piedi questa storia. Che cosa sarebbe accaduto se avessi smesso di leggere? Il detective avrebbe poi scovato il colpevole? Ci sarebbe riuscito? E magari sarebbe potuto occorrere un altro omicidio, che ne sappiamo? Quindi era importante per me continuare a leggere. Continuare a leggere per scoprire effettivamente il colpevole, per aiutare il detective. Quindi non è vero che io non stavo facendo nulla. In fondo, pensavo, io stavo facendo una sorta di lavoro collettivo, un po' come i riti e le preghiere, e quindi il suo senso ce l'aveva. Questo mi liberava un po' dai miei sensi di colpa. Allora, dopo aver sentito proprio questa sensazione di liberazione, ho proseguito nella lettura e ho capito anche che Umberto Eco ha ragione quando dice che il lettore crea insieme all'autore la storia, e quindi non è solo. E anche questo è un mito da sfatare. Non si è soli quando si legge, perché ci sono i personaggi della storia che ci fanno compagnia. E poi ci sono anche gli altri lettori reali, quelli che hanno già letto il libro e quelli che lo leggeranno. E quindi no, non si è soli. Per finire questo mio breve racconto, l'altro giorno comunque io avevo voglia di continuare a leggere questo libro, però mi rendevo conto che dovevo fare anche qualcosa per la casa. In effetti il frigorifero era vuoto. Dovevo uscire, prendere qualcosa da mangiare, fare bancomat. E vabbè, allora ho messo il cappotto e sono uscito. Sono uscito però così, casualmente, ho portato con me il mio libro, quello di Stieg Larsson. Beh, potete immaginare com'è andata a finire. No, non ho finito! Potete immaginare, ma non ho ancora finito! Stavo camminando verso il supermercato. Poi sono passato per, non so se la conoscete, Piazza San Cosimato a Roma, una bellissima piazza, con un grande platano secolare, una bellissima pianta. Allora ho visto che c'era una panchina libera e mi sono seduto. Ho preso il mio libro e ho continuato a leggere. Sì, c'era un gran casino, i ragazzi giocavano, palle che rimbalzavano, skateboard che slittavano, ma sinceramente non me ne fregava niente, mi piaceva troppo andare avanti con la mia storia, leggere il mio libro, però a un certo punto il freddo davvero è diventato pungente. E allora ho detto, cosa faccio? Quasi quasi. C'era un'enoteca lì a fianco, sono entrato e ho ordinato il mio vinello preferito, il mio bicchierino. Ho sorseggiato un po' di vinello rosso e sì, alla fine sì, sono riuscito a concludere la mia storia, il mio romanzo. E Michael e Lisbeth, grandi eroi del romanzo, del giallo, i protagonisti, stanchi, provati per carità, però soddisfatti perché avevano scovato il colpevole, erano riusciti a scoprirlo, stavano tornando a Stoccolma. E anch'io finalmente tornavo a casa, però a Roma, in zona Trastevere, sotto il Gianicolo. Grazie.
A ben vedere, nessuno ha mai tempo per leggere. Il tempo per leggere è sempre tempo rubato, come il tempo per scrivere d'altronde, o il tempo per amare.
Da quando la regina aveva scoperto il piacere della lettura, da quando si era fatta sedurre dalle malie della lettura, era del tutto impaziente di far proseliti. Lei legge Summers, chiese all'autista sulla strada per Northampton. Se leggo? Certo, libri. Di quando in quando, rispose Summers, non è che abbia molto tempo. Oh, tempo, tempo, è sempre una questione di tempo, ne fate sempre una questione di tempo. Ma il tempo per leggere. Bisogna trovarselo. Prenda oggi, per esempio. Lei dovrà aspettarmi fuori dal comune. Potrebbe tranquillamente spaparanzarsi nell'auto e leggere comodamente un libro. Boh, ma Sua Maestà, io credo che lei non si renda conto. Io la devo accompagnare in un quartiere ad alto tasso di vandalismo. Non posso certo permettermi di mettermi a leggere. Non appena Summers ebbe consegnato la regina nelle mani del rappresentante della corona, si aggirò intorno all'auto, verificò che tutto fosse in ordine, guardò a destra e a manca, nella speranza che non ci fossero vandali o teppisti in giro. Aprì dunque la portiera della lussuosa auto, si accomodò al posto di guida, sistemò gli specchietti retrovisori, aprì il vano portaoggetti e ne estrasse il Sun. Lui leggeva, certo che leggeva.